qua per parlare della cosiddetta operazione Renata qua in Trentino. Ci indispettisce un po' chiamarla così, perché il nome dell'operazione è stato preso dal nomignolo affettuoso dato alla macchina di un compagno, di Rupert, che veniva utilizzata anche da altri compagni, e quindi insomma non ci piace molto chiamarla così, ma per intenderci si parla dell'operazione repressiva che è scattata contro gli anarchici di Trento e Rovereto il 19 febbraio di quest'anno. Si è trattata di un'operazione molto vasta, sia come estensione delle perquisizioni, perché si parla di circa una cinquantina di luoghi perquisiti, non soltanto case di compagni o sedi, ma anche luoghi di lavoro, case di amici e solidali, o anche luoghi non strettamente legati al movimento anarchico, ma in qualche modo legati alle lotte sociali che si portano avanti qua in Trentino. Sono stati arrestati questi 7 compagni anarchici. Si può dire che questa operazione repressiva ha diviso questi arrestati in 2 gruppi. Il primo, il famoso gruppo di Bosco, Bosco di Civezzano, è una frazione di Trento in cui abitavano questi compagni. Si tratta di Stecco, Rupert, Agnese e Giulio, che sono stati arrestati per 3 azioni specifiche più la fabbricazione di documenti falsi, e che si sono visti accusare anche del reato associativo, ovvero del tristemente noto 270 bis, associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Le azioni contestate consistono nell'incendio del laboratorio Cryptolab, un laboratorio di scrittura criptata della Facoltà di Matematica e Fisica di Trento, che tra le altre cose collaborava anche con l'esercito, quindi chiaramente la scrittura criptata è più che utile. L'incendio di un ponte radiotelevisivo sul Monte Finocchio presso Rovereto, ponte radiotelevisivo che tra l'altro veniva utilizzato dai carabinieri per le loro comunicazioni, oltre che dalle principali compagnie telefoniche che sono di fatto delle reti di spionaggio tecnologico organizzato, e il tentativo di incendio delle auto della Polizia Municipale di Trento. C'è poi il secondo gruppo, quello più legato al territorio di Rovereto, per il semplice fatto che questi compagni vivono qua. Si tratta quindi di Sasha, Nico e il Pozza. Questi compagni sono sostanzialmente accusati di aver collocato un grosso petardo sulla sede leghista del paesino di Ala in occasione di uno dei tanti, purtroppo, tour di Matteo Salvini in Trentino, che purtroppo sta puntando molto su questa regione. E oltre che di 2 azioni analoghe, sempre con dei grossi petardi, che hanno colpito rispettivamente l'Unicredit, che finanzia il regime fascista e genocida di Erdogan, e l'agenzia di lavoro interinale Randstad, quindi il caporalato organizzato e legalizzato nelle agenzie di lavoro interinale. Questo secondo gruppo, con tutte le virgolette del caso, non si vede però contestato il reato di associazione sovversiva. Dicevo che si tratta di un'operazione repressiva vasta in 2 sensi. Il primo, come ho già detto, è chiaramente l'estensione dell'operazione, visto il gran numero di persone perquisite e anche a vario titolo, per quel che si capisce dalle carte, indagate. Si tratta di un'operazione vasta anche perché la regia dell'operazione va ben al di là del territorio del Trentino, ma pare provenire direttamente da Roma, come ci indica la conferenza stampa della DPA, che non si è tenuta né a Trento né a Rovereto, ma ha visto le più alte cariche delle forze repressive dello Stato tenere questa conferenza appunto nella città di Roma e nella sede della DDA. Quindi questo ci fa capire come questa operazione venga realmente dalle alte sfere e come dichiaratamente faccia parte di una più vasta manovra repressiva contro il movimento anarchico. È stata infatti preceduta di circa un paio di settimane dagli arresti di Torino, e nella conferenza stampa della DDA ha visto anche annunciare nuove inchieste, nuovi giri di vite contro gli anarchici. Quale poi sarà la sorte delle ambiziose intenzioni repressive del Ministero dell'Interno ce lo dirà soltanto il tempo. Sicuramente questa operazione ha già fornito il destro per rilanciare sul territorio tutta una serie di verità elementari e allo stesso tempo precise, ovvero il nostro tentativo come compagne e compagne di qua è stato prima di tutto cercare di ribadire il valore delle azioni, quindi il valore di azioni che hanno colpito delle strutture precise della guerra, del militarismo, del controllo sociale, del razzismo istituzionale, proprio per strapparle a quel tipo di propaganda mediatica che cerca di presentare gli anarchici come dei mostri assetati di sangue, pronti a uccidere, citando i giornali locali e non solo, e pronti anche a colpire chiunque, il semplice passante che viene costantemente evocato in questo tipo di operazioni quando si vanno a colpire gli anarchici. La presa di parola pubblica ha caratterizzato gran parte delle iniziative di risposta che sono state messe in campo, ovvero c'è stato uno sforzo insieme di sincerità, quindi di dire apertamente come la pensiamo rispetto a certe azioni, rispetto alla loro giustezza, e allo stesso tempo anche uno sforzo di rigore e di precisione. Per cui le iniziative a carattere comunicativo sono state davvero tante, dagli semplici aperitivi ironicamente caratterizzati come aperitivi con finalità di terrorismo, fino a comizi in piazza, serate pubbliche, assemblee pubbliche anche molto partecipate. La prima assemblea di solidarietà a sociologia ha visto un centinaio abbondante di persone, così come il primo presidio di solidarietà, fino ad arrivare al corteo del 16 marzo a Trento, in cui lo striscione di apertura recitava testualmente: se sono innocenti hanno tutta la nostra solidarietà, se sono colpevoli ce l'hanno ancora di più, e i nomi dei compagni e l'esigenza di libertà per loro. E io penso che questa presa di parola abbia avuto un certo effetto. Innanzitutto, se vogliamo, abbiamo avuto anche una certa percezione quasi tattile di ascolto e di interesse, che in questo momento registriamo anche al di fuori delle iniziative strettamente dedicate ai compagni. È un momento particolare, tira un'aria particolarmente brutta, a mio avviso si sente ignorata dall'attuale governo con l'arroganza di una ruspa, per utilizzare un'immagine cara al Premier, al Ministro dell'Interno, che però si comporta come se fosse il Premier. Quest'aria viene colta e si registra attenzione e ascolto. Peraltro forse non è neanche scontato dire, visto che chiaramente uno degli obiettivi dell'operazione repressiva era anche questo, che tutti quei giri solidali che negli anni hanno lottato al fianco dei compagni non si sono fatti intimidire. C'è stata un'ampia partecipazione da parte di questi giri solidali, non composti esclusivamente da anarchici, e una cosa molto bella è che ognuno ha trovato davvero il modo, un modo tutto suo per esprimerla, questa solidarietà. Per cui c'è stato chi ha cucinato, c'è stato chi ha parlato con i propri colleghi di lavoro e ha scritto agli arrestati, c'è stato chi ha fornito un supporto logistico alle iniziative, chi ha realizzato dei piccoli libretti cartolina da spedire all'interno del carcere. Quindi una solidarietà molto composita, molto variegata e anche molto sincera, in cui le persone hanno messo davvero il cuore. Non è stata una solidarietà, come dire, formale, dettata solo ed esclusivamente dal fatto di non poter tacere, di non poter star zitti, ma le persone hanno messo molto cuore, nelle iniziative, nel loro modo di appoggiare i compagni. Più in generale abbiamo trovato ascolto anche tra persone che non conosciamo. Banalmente, durante i cortei, durante le iniziative, capitava spesso di scambiare quattro parole con qualcuno, trovare chi non solo prendeva ma ti chiedeva il volantino, voleva capire un po' meglio che cosa stava succedendo. Le carte dell'operazione Renata hanno un aspetto fortemente ideologico che conviene sottolineare, anche perché a mio avviso si ritrova anche in altre inchieste in questo periodo, ma procediamo con ordine. Chiaramente gran parte dell'inchiesta, delle carte, ruota attorno alla contestazione dei reati scopo, quindi delle singole azioni contestate, per cercare di dare un corpo all'associazione sovversiva con finalità di terrorismo. Non mi dilungo su quello che dagli avvocati è stato definito un deserto probatorio, sicuramente l'inchiesta è fragile in più e più punti, ma probabilmente non è questo l'aspetto più caratterizzante. Quello che viene detto in maniera molto chiara nelle carte dell'operazione Renata è che le sei azioni contestate ai sette compagni fanno parte di un corpus più vasto che comprende circa 16 azioni considerate con finalità di eversione e terrorismo. Tra queste azioni la maggior parte non sono azioni notturne, non sono azioni di sabotaggio, di attacco, eccetera, ma sono azioni avvenute di giorno. Si va dalla manifestazione al confine del Brennero del 2016 fino al blocco delle trivelle per rilevazione del TAV alle Novaline, passando persino da un presidio non annunciato al Tribunale di Sorveglianza di Trento, in solidarietà con i detenuti, che ha visto alcune scritte sulle vetrate. Ecco, questo ci fa capire che tipo di scenari cercano di prepararci e di preparare non solo a noi, lor signori. Ovvero, in sostanza, fino ad oggi, pur essendo presente in Italia un'abbondante legislazione antiterrorismo che va dalla legislazione fascista del codice Rocco del 1930 fino al decreto e poi legge Cossiga del 1980, mancava in Italia una definizione precisa di che cosa fosse il terrorismo. Questa definizione è arrivata dall'Unione Europea dopo l'11 settembre nel 2003, quando è stata varata una normativa, la famosa normativa quadro, che in Italia è rientrata all'interno del famigerato 270-sexies, che dice sostanzialmente che è considerabile una condotta con finalità di terrorismo quella che cerca o di intimidire la popolazione o di distruggere i pubblici poteri, oppure di spingere lo Stato, ma anche un'istituzione internazionale, ma anche un ente privato di valore strategico, a compiere o astenersi dal compiere un determinato atto. Ecco, questo tipo di definizione del terrorismo si trova in maniera molto chiara all'interno dell'inchiesta. Quello che ci stanno dicendo lor signori è che qualsiasi tentativo di opporsi ai disegni dello Stato e del capitalismo è considerabile eversivo e terroristico, e non importa che si concretizzi in della benzina, in della vernice o in un martello. Fondamentalmente è considerato terrorista chiunque cerca di dare concretezza a un proprio no e non si limiti a una protesta esclusivamente platonica e simbolica all'interno di quei margini di espressione sempre più ristretti che garantisce la democrazia. Quello che si nota sia all'interno dell'impostazione della legge sia all'interno dell'inchiesta Renata è sostanzialmente una coincidenza che richiama molto Hobbes tra lo Stato e la popolazione civile. La popolazione civile è concepita sostanzialmente come il corpo dello Stato, lo Stato e viceversa è concepito come la sua testa, e all'interno delle carte dell'operazione Renata si arriva a sostenere in modo vergognoso che determinate azioni non solo avevano l'intenzione di costringere i pubblici poteri a non fare il loro mestiere, ma avevano addirittura la finalità di intimidire la popolazione, che avrebbe spinto a sua volta lo Stato a non fare il proprio mestiere. Per cui si ha questa indistinzione in cui persino un ponte radiotelevisivo, come è stato detto dal procuratore capo della DDA durante la famosa conferenza, diventa un'espressione della democrazia, un'espressione della società civile, della vita democratica. C'è poi un altro aspetto ideologico che merita di essere sottolineato. Se per il momento sono soltanto i quattro compagni di Bosco a vedersi contestato il 270 bis, non solo nelle carte si parla di una più ampia compagine sovversiva trentina a cui sarebbero riconducibili tutta una serie di azioni sia diurne sia notturne, ma si fa riferimento a una più vasta struttura associativa che opererebbe sul territorio nazionale e anche all'estero in rete, scrivono loro, con una voluta ambiguità che mette insieme l'informalità tipica del modo di organizzarsi degli anarchici e i contatti e la propaganda che viene fatta dai compagni su internet. Questo è un aspetto su cui merita riflettere, anche se guardiamo all'interno di altre inchieste, penso ad esempio all'operazione Panico, mi pare che lo Stato stia cercando di realizzare un passaggio, ovvero se finora il tentativo dello Stato è stato quello di adattare gli anarchici alla giurisprudenza, a una giurisprudenza pensata o per le vecchie organizzazioni del movimento operaio dell'Ottocento e del Novecento, articolo 270, o per le organizzazioni armate della fine degli anni 70 e dei primi anni 80, adesso lo Stato cerca di realizzare il passaggio opposto, adattare la giurisprudenza agli anarchici. Va da sé che questo è il passaggio preliminare a stroncare ogni tentativo di organizzarsi per costringere la controparte a non fare il proprio mestiere, ovvero a opprimere e a pesare sulle vite di milioni e milioni di sfruttati in tutto il mondo. Chiaramente si ha l'uso massiccio delle intercettazioni ambientali, ne sono state ritrovate alcune anche dopo l'operazione all'interno di una casa di Trento, ma probabilmente le microspie che sono state piazzate sono molto di più. Quello che si registra qua in Trentino è anche l'utilizzo sempre più frequente delle telecamere piazzate all'interno della casa. All'interno della casa di Bosco di Civezzano c'era una telecamera che era stata addirittura murata nel soffitto con un micro obiettivo che inquadrava il tavolo della cucina, ma questa telecamera è stata scoperta molti mesi prima che iniziasse l'operazione. Ne è poi stata ritrovata un'altra piazzata all'interno del citofono di una casa di compagni a Trento, che inquadrava l'ingresso e riprendeva le porte di tutte le stanze. Dentro ciascuna delle stanze c'era una microspia. Questo significa che l'intenzione degli inquirenti era ascoltare con attenzione e precisione tutto quello che veniva detto all'interno delle stanze ed essere sicuri anche di sapere chi stava pronunciando certe parole. All'interno delle carte poi si nota anche un'attenzione maniacale ai rumori, ad esempio viene sottolineato come in certi frangenti dentro le macchine fossero chiaramente presenti più persone ma queste non parlassero, come se fosse qualcosa di particolarmente sospetto non avere niente da dirsi in certi momenti, e anche, questo soprattutto per i compagni di Bosco, un numero piuttosto discreto di pedinamenti. sia pedinamenti effettuati a piedi, sia soprattutto forse pedinamenti stradali, per cui i compagni di Bosco, ma probabilmente anche molti altri, erano seguiti con una certa costanza. Ciò nonostante, nessuno, per dirla in modo semplice, è stato preso con le mani nel sacco. Rispetto alle condizioni detentive, c'è da sottolineare come nessuno dei compagni e delle compagne fin dall'inizio è stato portato nel carcere di Trento, il che probabilmente non risponde soltanto a delle intenzioni vessatorie da parte degli inquirenti, che chiaramente ci sono, gli inquirenti cercano sempre di spezzare il più possibile legami di solidarietà, allontanare i compagni dai loro affetti, dalle loro famiglie, ma sono stati tutti fin da subito spostati all'interno di altre carceri. Giulio, Pecco e Rupert sono stati portati fin da subito all'interno del carcere di Tolmezzo, dove attualmente si trovano. Stanno in regime di alta sorveglianza 2, all'interno però di un carcere che è prevalentemente un carcere a 41 bis. Hanno il divieto di incontro, questo chiaramente comporta una limitazione delle ore d'aria, ciò nonostante fanno comunque le ore d'aria insieme ad altri detenuti e non sembrano subire particolari limitazioni, nel senso che ricevono comunque la posta, anche libri, pubblicazioni di movimento, per quanto con un po' di ritardo, con un po' di vessazioni, con un'opera di filtro da parte della direzione. Nico e il Pozza sono stati invece spostati a Ferrara, dopo essere stati messi rispettivamente nelle carceri di Verona e di Vicenza, stanno nella sezione AS2 di Ferrara. Sasha era ai domiciliari fin dall'inizio, mentre Agnese, dopo un iniziale soggiorno al carcere di Re Bibbia a Roma, insieme a Silvia, la compagna arrestata a Torino, e Anna, la compagna detenuta per l'operazione Scriptamanen, si è vista spostare insieme alle altre due compagne all'interno del carcere dell'Aquila. Le impressioni forse più rilevanti, che merita più sottolineare, sono proprio rispetto al carcere dell'Aquila. Si tratta di un carcere particolarmente duro. Abbiamo fatto il presidio l'altro giorno, abbiamo potuto vedere molto bene le paratie di plexiglass a tutte le finestre che impediscono qualsiasi tipo di contatto, sia visuale sia auditivo. Ed è un carcere pensato per detenuti al 41 bis e gestito da secondine dei GOM, gruppi operativi mobili, particolarmente stupide e sostanzialmente programmate per operare all'interno di un regime di 41 bis. Le compagne non si trovano all'interno del 41 bis, non hanno quella pesante limitazione delle ore d'aria o i colloqui con il vetro come succede nelle sezioni a 41 bis, ma il 41 bis in questo tipo di carcere tracima anche all'interno delle sezioni AS2. Quindi le compagne, ad esempio, si trovano perquisite a ogni loro spostamento. Quando escono di cella o quando vi rientrano si vedono passare addosso il metal detector. Stesso discorso quando vanno alle docce o quando ne escono, quando vanno alla socialità oppure quando ne escono. E allo stesso tempo si sono viste anche fare dei rapporti per dei gesti molto banali. Ad esempio, una si è vista combinare un rapporto per essersi portata una penna all'ora d'aria, un'altra perché teneva un piede sul muro della sezione della saletta di socialità. Allo stesso tempo non possono tenere praticamente niente in cella perché non c'è l'armadio, I pochi capi d'abbigliamento che possono tenere sono all'esterno della cella, quindi tutte le volte che hanno bisogno di un capo di vestiario devono fare riferimento alle guardie per poter uscire, riporre o prendere un vestito subendo la perquisizione con il metal detector. E c'è pure la limitazione del numero di libri, questo come atto al mezzo, possono tenere soltanto 4 libri in cella, all'Aquila uno di essi è obbligatoriamente il Corano. Inizialmente le compagne hanno visto anche un blocco della posta pressoché totale, non ricevevano neanche i telegrammi. Poi, tra le iniziative di solidarietà fuori, come ad esempio la protesta contro il processo in videosorveglianza al Tribunale di Bolzano per il processo del Brennero, e le proteste che hanno messo in campo loro dentro, la posta si è sbloccata e pare che questi margini si stiano piano piano allargando. Un aspetto che sottolineava Stecco in un bel messaggio che ci ha fatto avere per una serata su reati associativi e carcere speciale che abbiamo fatto ieri sera a Rovereto, è come le sezioni di AS siano, tra le altre cose, delle sezioni che permettono di studiare la personalità dei compagni e la loro reattività agli abusi. E dalle notizie che ci sono arrivate sia dall'Aquila sia dal carcere di Tolmezzo, pare che l'atteggiamento deciso dei compagni e delle compagne abbia cambiato anche tutta una serie di cose all'interno della sessione. Chiaramente siamo soltanto all'inizio di una lotta che deve continuare e in cui sarà importantissimo cercare di dar vita a un coordinamento sia tra i prigionieri nelle varie carceri, non parlo solo dei trentini, parlo di tutti i prigionieri anarchici, sia tra dentro e fuori, cercando di dar man forte alle rivendicazioni di queste compagne da un lato e di sottolineare e far uscire da quelle mura la questione dell'isolamento del processo in videoconferenza dall'altro. Facendo due conti, penso che i presidi di domenica abbiano visto complessivamente la partecipazione di più di 200 persone, ma si parla di una settantina di persone a Ferrara e a Tolmezzo e quasi un centinaio al presidio dell'Aquila.
Noi siamo a Tolmezzo, siamo qui da circa 2 ore, adesso sono le 5. Devo dire che è una giornata da lupi, sono 4 gradi, fa un freddo micidiale e piove a dirotto. Nonostante questo i compagni qua sono stati molto bravi, abbiamo montato dei gazebi e quindi si sta un po' riparati. Le condizioni non ci hanno permesso molto di sentire o vedere tanti detenuti, nel senso che pochissimi di loro hanno mostrato le mani, si sono fatti vedere, e la pioggia attutisce anche le risposte da parte loro. E noi comunque siamo qua, siamo determinati, abbiamo fatto diversi interventi con l'impianto e stiamo andando avanti con musica e interventi.
E siamo appunto all'Aquila, che è il carcere che conosciamo da tempo per la sua particolarità, ovvero per il fatto che qui sono presenti più di un centinaio di detenuti e tutti in 41 bis. Quindi siamo qui perché da poche settimane hanno trasferito invece le compagne dalla S2 del carcere di Rebibbia a Roma.
E in questo momento siamo sotto il carcere di Ferrara, siamo carichi purtroppo per come è fatto questo carcere di merda, i nostri compagni sono molto molto lontani, quindi non riusciamo ad avere sicuramente degli scambi visivi, e purtroppo da altre esperienze sappiamo che ci sentono molto poco dal punto dove siamo. Quindi appena siamo arrivati siamo andati a piedi con un megafono, ci siamo avvicinati per i campi per insomma essere certi che almeno gli arrivasse la nostra voce, guardie permettendo tenteremo di rifarlo prima di andare via, ecco.
Azione per la libertà è più forte di ogni
delle celle, le quali sono caratterizzate dalle bocche di lupo, quindi i detenuti non affacciano direttamente dalla finestra della cella, però stanno facendo dei saluti, sventolando questi pezzi di stoffa dalla bocca di lupo.
Chi li ha visti, quindi i parenti e l'avvocato, li ha trovati molto bene, molto carichi, molto presenti. Noi abbiamo cercato di farli arrivare comunque tutto il nostro affetto, tutta la nostra vicinanza, perché noi l'abbiamo scritto su manifesti, è la verità, cioè parte di noi è lì con loro, e questi sono dei compagni che sono sempre stati al nostro fianco, che conosciamo da anni e che non rimarranno soli. Ecco. Ma i prognosi sa sa sfallis, sa pessi pollis.